Buongiorno Carlo.
Buongiorno a tutti.
Finge di essere così tutto squillante, ma in realtà anche lui è un po' provato dal lunedì mattina.
Il lunedì mattina è durissimo.
È durissimo.
È molto noir.
È molto noir.
Diciamo
sì.
Che non sei venuto qui per lavorare in una miniera, ma per parlarci di uno splendido giallo che hai letto per noi.
Ma certo, sullo splendido.
Oh, già subito.
Discreto. Vi ricordate che la volta scorsa vi avevo parlato di un autore con due nomi? E stavolta per fare.
Mauro non c'era, sarebbe Andrea Carlo Cappi.
certo.
E François Torrent. Questa volta per fare il giusto equilibrio, vi parlo di due autori con un nome, naturalmente. È uscito da.
Con un nome ciascuno o con un nome in due?
No, con un nome in due, con uno pseudonimo, che nel mondo del giallo non è rarissimo dai tempi di Avere Queen in poi, però ogni tanto lo si recupera. Questi sono milanesi, si firmano R.S. Blacksuit. Assicurano nelle note del risvolto di essere due attivisti dell'underground milanese, qualsiasi cosa voglia dire, e il loro romanzo, si intitola Monocromatica, è stato pubblicato da Colorado Noir nella sua unica collana. Ora, per essere l'opera d'esordio di due attivisti dell'underground, bisogna dire che Monocromatica sembra fondato su una situazione tutto sommato abbastanza banale, anzi su due situazioni abbastanza banali, nel senso che si parte con un giovanotto che si trova a dover custodire, udite, un manoscritto misterioso di cui altri vorrebbe impossessarsi al punto da incaricare della bisogna un sicario professionista. Non è un giovanotto normalissimo, perché è un immigrato marocchino qui a Milano e via via gli si affiancano degli altri esponenti del melting pot milanese contemporaneo, una ragazza cinese operosa e molto determinata e un piccolo spacciatore africano che in realtà è dotato di insospettabili doti di saggezza e preveggenza. Però questo non ci impedisce di riconoscere uno schema abbastanza abusato, no? Il manoscritto. Tanto più che i tre.
Un classico rotolo scomparso.
Sì, il rotolo scomparso. I tre poi, invece di conservare il manoscritto, si imbarcano quasi su in una specie di percorso iniziatico. Alla ricerca non si capisce bene se di un luogo o di un oggetto. Insomma, però qualcosa di cui si sottolinea l'importanza, la capacità di dare senso, il che vuol dire che il modello del Codice da Vinci, con tutto rispetto parlando, si mescola un pochino con quello della Compagnia dell'Anello e si sa che non basta mescolare due modelli famosissimi per ottenere una cosa originale, no? Insomma, il sospetto che uno ha nelle prime pagine di questo libro è quello di trovarsi di fronte a una di quelle operazioni di natura quasi commerciale ai quali gli esponenti dell'underground ogni tanto non sono alieni, ogni tanto hanno il vezzo di indulgere. Però è un sospetto che si dissipa abbastanza rapidamente e tutto sommato il romanzo merita di essere letto. Quello che lo salva, paradossalmente, nonostante questa impostazione magico-fantastica, e quello che lo salva è l'impostazione realistica della scrittura, perché la Milano in cui si muovono i tre personaggi principali, i tre immigrati, per non dire del sicario che li tiene d'occhio, per non dire del solito maniaco di informatica a cui spetta la decifrazione del manoscritto alla fine, e di un paio di villain di incerta natura che ogni tanto si vedono, ogni tanto spariscono, questa città è indubbiamente quella che conosciamo noi, è indubbiamente la Milano di tutti i giorni, vissuta e descritta con una buona, straordinaria capacità empatica, una specie di realismo stralunato che riesce a far presa anche su chi come me ama il fantasy così poco da poter quasi dire che lo detesta. È un mio difetto del quale mi scuso fin d'ora, ma a me piacciono i gialli.
Non sei solo.
A me piacciono i gialli giallosi, no? Come sapete. In questo caso però non capita spesso di trovare in un'opera narrativa di genere o non di genere tanta consonanza con questa nostra città difficile e complicata, con i suoi sviluppi più recenti, no? E la tecnica onirica con la quale è organizzata la trama, è una serie di episodi collegati un po' debolmente l'uno con l'altro, alternati a squarci di cronache della storia violenta che Milano ha vissuto dai tempi della sua fondazione mitica al nostro comune ieri, si parte da una raffinatissima citazione di Tito Livio che pochissimi credo avranno riconosciuto. Questa tecnica un po' strana, in definitiva funziona, funziona a coinvolgere chi legge come più di un plot normalmente articolato. Certo, gli assunti non sono originali, e non è originale neanche la conclusione, quella per cui, essendo la storia del mondo scritta nel sangue, c'è un luogo in cui tutto questo sangue quasi si concentra e diventa soggetto di potenza, no? Ma questa è la cornice. Questa è la cornice, e nonostante sia presentata con un po' di prosopopea, ci si può passare sopra. I personaggi funzionano, la loro odissea ha un senso, il loro pellegrinaggio in città ha un senso, e se gli autori non se la tirassero un po', in fondo non sarebbero due autentici militanti dell'underground.
Ma c'è anche l'underground nel libro?
Nel libro di underground ce n'è pochissimo. Bene. Ce n'è pochissimo. Presto o tardi sono due, chiunque si siano, sono due giovanotti dotati, e presto o tardi scriveranno anche un autentico noir.
Quindi R.S. Black Swift?
R.S. Black Swift monocromatica.
Monocromatica che esce per Colorado Noir?
Per Colorado Noir, che è distribuito dalla Mondadori, quindi si trova comunemente. Sono 250 pagine in brossura per 15 euro.
Diciamo meno pagine del solito.
Meno pagine del solito, è un'opera svelta che si legge con piacere.
Poi insomma ci incuriosi, come dicevi tu, insomma ci incuriosiscono sempre i gialli ambientati nella nostra città, che è così anche difficile da decifrare, particolarmente per noi che ci viviamo dentro,
sì.
E la vediamo troppo vicina ai nostri occhi. E quindi insomma andiamo, questo monocromatica si aggiunge a una breve lista, purtroppo troppo breve, di titoli appunto ambientati,
sì,
a Milano.
C'è il tentativo di vedere la nostra città attraverso gli occhi di tre milanesi di recentissima acquisizione, insomma.
E come la vedono? Male.
Meno male di quanto noi potremmo pensare.
Grazie Carlo Oliva.
Grazie a voi.
Torna con noi in un modo o in un altro lunedì prossimo.
Lunedì prossimo sicuramente.
Grazie mille.
Salve.